Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk. Buonasera da Davide Terragno. Tanti gli argomenti che tratteremo nel podcast di Spazio Ciclismo di cyclingpro.net. In questa puntata partiamo ovviamente con un'ottima notizia per il movimento ciclistico italiano, perché oggi, nella terza tappa del Giro del Delfinato, è arrivata una vittoria di un corridore azzurro ed è arrivata la vittoria del campione nazionale italiano Davide Formolo, con una bellissima fuga anche solitaria, partita sul Col de la Madeleine per poi resistere per più di 70 km al tentativo di ritorno del gruppo. Una vittoria stupenda, un Formolo in grandissimo spolvero. Chiedo un commento già al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera, Leonardo.
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sicuramente Formula ha dimostrato di stare molto bene, l'aveva già dimostrato in queste settimane, anche se gli mancava quel qualcosa, lo ha detto lui stesso nell'intervista, insomma, post-tappa, che ha riscattato in qualche modo l'errore alla Milano-Sanremo. Effettivamente, magari non ce ne siamo tutti accorti nel dettaglio, però Formula era quello più vicino sostanzialmente ad andare appresso ad Alaphilippe e Van Aert. Se fosse arrivato forse avrebbe perso in volata, ma insomma un terzo posto alla Sanremo è tutt'altro che da buttare. E ovviamente insomma aveva dimostrato di stare bene. Oggi ha riscattato anche la delusione di ieri, che non era riuscito a seguire i migliori quando un po' tutti ce lo aspettavamo. Oggi veramente un'impresa importante quella di Davide oggi veramente, perché ha dimostrato di avere gambe, ha dimostrato di avere testa, ha dimostrato di avere cuore. Sono caratteristiche importanti per un corridore che forse si deve ancora trovare, ma credo che quest'anno, dal 2019, anche quest'anno sta veramente trovando una sua dimensione. Cacciatore di classiche e cacciatore di tappe, è uno, penso, dei più forti, può diventare veramente uno dei migliori.
E sicuramente sembra aver pagato la scelta di aver rinunciato a essere uomo di classifica nelle corse da 3 settimane, perché dopo un paio di piazzamenti in top 10 al Giro d'Italia e uno alla Vuelta, non era più riuscito, insomma, Roccia Formolo, a dare garanzie sulle 3 settimane, mentre nelle corse da un giorno, lo ha dimostrato il titolo italiano, ma anche i piazzamenti quest'anno alle Strade Bianche. L'anno scorso la Liegi Bastogliese, in entrambi i casi, ha colto la seconda posizione, insomma, ha dimostrato di poter ottenere risultati importanti nelle corse da un giorno. Quest'oggi al Giro del Delfinato, un'ulteriore conferma delle sue qualità quando si tratta di trovare il risultato sulla giornata singola. Ma andiamo ad ascoltare proprio le parole di Davide Formolo, al nostro inviato al Giro del Delfinato, proprio al termine della tappa di oggi, tra il successo odierno e le proprie sensazioni, le proprie condizioni sulla Milano-Sanremo, in cui in effetti ha cercato di essere protagonista, le è mancata forse più l'esperienza che la gamba.
È stata una giornata veramente dura. Siamo andati in fuga già la mattina con Daniel Oss e eravamo in Boccare la Maddalena, una salita veramente dura. E avevamo 3 minuti dal gruppo e abbiamo pensato, gli ho anche detto Daniel, non abbiamo chance di arrivare oggi. Ho detto faccio la Maddalena come se arrivo fosse in cima e poi prego qualche santo mi aiuti per arrivare fino all'arrivo. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta, dai, è stata veramente una bella giornata, durissima, 90 km da solo. Perciò, dai. Ora andiamo a mangiare un po' di pasta perché ne abbiamo di bisogno. Sì, diciamo che la gamba stava bene, mi dispiace non aver portato a casa questa classica. Anche a Sanremo la gamba stava veramente bene, però poi era la prima volta che facevo anche Milano-Sanremo e sul poggio ero semplicemente 20 metri più dietro quando sono scattati Alaphilippe e Van Aert. In cima al poggio avevo ancora questi 10 metri che avevo da quando sono scattati, non sono riuscito a chiuderli. E niente, ero un po' amareggiato la sera, ho fatto fatica a dormire, ti dico qualche giorno, però dai, oggi siamo un po' rifatti. Ma stiamo tranquilli, dai, oggi è stata veramente dura per me, ho speso veramente tante energie e viviamo la giornata.
Queste dunque le parole di Davide Formolo dopo la tappa di oggi, la splendida vittoria ottenuta nella terza frazione del Giro del Delfinato. Una vittoria importante anche perché il gruppo non gli ha regalato nulla, Leonardo. La Jumbo ha dettato un ritmo molto alto, non solo sull'ultima salita, ma anche dall'ultima parte del Col de la Madeleine, compresa la discesa, in poi, e quindi sicuramente Formolo se n'è andata proprio a prendere questa vittoria, tant'è che un corridore come Pierre Latour era già distanziato più di 3 minuti da Formolo, insomma, quando è stato poi ripreso dal gruppo.
Sì, assolutamente. È chiaro che io credo che oggi la Jumbo-Visma non abbia tirato come gli altri giorni. non gli serviva fare la differenza, probabilmente non gli serviva neanche andare a riprendere Formolo, gli bastava non fargli prendere la maglia gialla, avevano un buon margine per farlo e anche in qualche modo non inimicarsi una squadra che comunque può sempre essere, fare comodo, avere una squadra amica, diciamo così. È chiaro che se non fosse stato Formolo, ma fosse stato un altro corridore, probabilmente in fondo non ci sarebbe arrivato, e lo hanno dimostrato i vari Latourie, i vari Jungels, i vari Craig Anderson, insomma, non proprio degli scarsoni, diciamo, però comunque non sono riusciti a tenere né il ritmo di Formolo, ma neanche sarebbero riusciti a tenere poi eventualmente il ritmo della Jumbo-Visma dietro. È evidente che lui ha fatto veramente... Io continuo a dire che ha fatto un'impresa, perché non era assolutamente semplice, anche se dietro non hanno tirato tutta, ma la sua resta chiaramente un'impresa.
Jumbo-Visma che però ha dimostrato di essere nettamente, e mi sbilancio anche con questo avverbio, la squadra più forte in questo momento. Vittoria nella prima tappa del Delfinato dopo i successi che erano arrivati alla Saremo alle Strade Bianche con Van Aert, vittoria sul primo arrivo in salita con un Roglic fantastico. Roglic oggi è arrivato secondo, battuto soltanto da Formula in fuga, ma quando ha voluto accelerare li ha lasciati tutti lì in volata oggi a 600 metri dall'arrivo ieri. L'Ineos invece un po' in difficoltà anche a livello tattico, la scelta di Bernal come unico capitano non mi ha convinto tantissimo per la gamba che ha dimostrato invece di avere oggi Sivakov, e per un Bernal un po' più in difficoltà. Come vedi questo gioco di forza tra le due squadre? Poi parliamo anche degli altri.
Guarda, è chiaro che la Jumbo anche oggi ha dato una grande dimostrazione. Ha dato una dimostrazione di superiorità, soprattutto la sta dando con l'uomo forse più inatteso, non chiaramente Roglic, che era ampiamente atteso, ma al suo fianco anche oggi è stato Sepp Kuss a fare realmente la differenza. Tom Dumoulin ha tirato, Kruijswijk ha tirato, però obiettivamente si tengono un ultimo uomo un po' a sorpresa, che poi è esattamente quello che sta succedendo dall'altra parte della Ineos, perché anche la Ineos, questo Sivakov, l'aveva già dimostrato alla Q2 Xidani con un ottimo secondo posto, praticamente seguendo sempre quasi fino alla fine il capitano Bernal. Adesso effettivamente sembrano un po' invertite le gerarchie, non tanto le gerarchie, insomma la forza in questo momento di Sivakov sembra leggermente superiore a quella di Bernal. Forse potevano puntare su di lui in questa corsa. Effettivamente sì, se lo andiamo a chiedere, perché c'è una bella differenza su quello che ha mostrato oggi, oltre al fatto che ha lavorato anche ieri e sono arrivati sostanzialmente vicini. Sivakov sta bene. Io credo che è presto per dire chi sarà il più forte in assoluto al tour. È chiaro che la Jumbo Visma sta dando una dimostrazione molto importante anche dal punto di vista del morale. Quello che preoccupa ovviamente sono non tanto Bernal, che ci può stare che in questo momento non sia al suo massimo livello, anche se non ci siamo abituati a vederlo soffrire da una decina di corridori, ma soprattutto preoccupano Thomas e preoccupa Froome sempre di più.
Esatto, Chris Froome che è andato in difficoltà praticamente in ogni giornata. Nel primo giorno ha pagato più di 5 minuti su una tappa comunque non durissima e sicuramente non la più adatta alle sue caratteristiche, però insomma ci si poteva aspettare di più. Nella seconda tappa l'abbiamo visto spostarsi proprio dal trenino della Ineos quando ancora c'erano, penso, un 25-30 corridori nel gruppetto di testa. Oggi ha mollato, era già in difficoltà sul Col della Madeleine, poi ha mollato, credo, a più di 10 km dal traguardo, sostanzialmente segnali sempre più preoccupanti. Per quanto riguarda Thomas, in realtà io penso che lui sia un corridore che ha bisogno di qualche corsa per entrare nella miglior condizione, quindi sarei meno pessimista su di lui, anche se chiaramente le risposte per il momento non sono arrivate dal corridore gallese. Non dimentichiamocelo però che si presenterà come vincitore del 2018 e secondo classificato nel 2019. Per quanto riguarda gli altri corridori, abbiamo visto in gran spolvero Thibaut Pinot ed Emmanuel Buchmann. Quest'ultimo soprattutto al Delfinato è la prima corsa della sua ripartenza dopo il lockdown e a mio avviso è impressionante che riesca a stare lì 2 volte sul podio di tappa contro avversari che comunque hanno già messo chi uno, chi due corsa a tappe nelle gambe. Saranno loro due probabilmente gli uomini più pericolosi per lo strapotere che pare aver dimostrato la Jumbo-Visma e per le alternative della Ineos, o c'è qualche altro nome? Quintana un po' meno sugli scudi in queste settimane rispetto a quanto avevamo visto in primavera.
Guarda, io credo che Pinot sia quello che gli sta facendo la migliore impressione, ovviamente anche Buchmann. Buchmann però mi è sembrato ancora un po' acerbo, forse per poter puntare veramente alla vittoria, mettiamola così. Penso che Buchmann possa provare a lottare per il podio, come ha sempre detto. Pinot credo che possa fare qualcosa in più. Il Pinot visto l'anno scorso, secondo me, avrebbe superato Bernal, poi non lo sapremo mai, e ovviamente è impossibile da dire. però un Pinot di quel livello, anche se forse non l'avrebbe superato, avrebbe lottato fino alla fine per il successo e può lottare, se anche quest'anno torna a quel livello, può lottare per il successo anche in questo 2020. Sta dimostrando di un'ottima condizione, è vero che in volata sta perdendo regolarmente da Roglic, però anche lui è in crescendo, è venuto fuori abbastanza bene da Roth Occitanie pur senza brillare. E in questo Delfinato, comunque, dietro a Roglic c'è sempre lui. In ogni cioè, oggi terzo, ieri secondo, ma c'è sempre lui. Quindi credo che Pino si stia facendo trovare pronto. È vero, Quintana non è quello di inizio stagione, effettivamente non lo è. È anche vero, insomma, ne parlavamo già settimana scorsa, che ha avuto questo infortunio che l'ha un po' debilitato. Oggi ha perso qualche secondo in più. È stato meno pimpante degli altri, però comunque c'era. Discorso simile per Port, gli manca entrambi il cambio di ritmo. Kimi sta facendo un'ottima impressione tra i nomi che un pochino più dietro, magari meno considerati, ma stanno andando molto bene. Sono Daniel Martinez, anche oggi molto brillante, e sinceramente vedo veramente molto 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 bene Guillaume Martin, che forse non è un nome di primissima fascia, difficilmente penso potrà puntare alla vittoria, però credo che sia veramente in salita sta dimostrando di poter essere a livello dei migliori, insomma, forse qualcosa di un pochino, una sorpresa, diciamo così. È vero che sapevamo tutti che era un ottimo scalatore, però gli mancava ancora quello step per giocarsela con i big.
Martin e Martinez, che in effetti sono forse le due più belle sorprese di queste Delfinate, sorpreso fino a un certo punto, chiaramente, perché entrambi comunque hanno già dimostrato qualcosa nelle loro carriere, però non credo di potermi spingere a dire che era facilmente pronosticabile la loro costante presenza nella lotta del gruppo di testa, sostanzialmente. Martinez, che oggi ha anche provato l'allungo del finale, poi è stato ripreso prima della volata lunga lanciata da Roglic per ottenere gli abbuoni per la seconda posizione. Un altro nome che mi sembra sia sulla strada giusta per la condizione del Tour de France, poi iniziamo a parlare dei flop, è Mikel Landa, che comunque non ha mai lanciato uno dei suoi soliti attacchi, però zitto zitto è sempre stato nel gruppo di testa. Se trovasse la serenità giusta, Landa, con anche un percorso di quest'anno che ha una sola cronometro, con l'arrivo sulla planche de Belfil, può essere davvero un cliente pericoloso.
Sì, assolutamente. Landa è sicuramente uno di quelli che sta lavorando più in sordina, probabilmente. Non sta dando risultati clamorosi. Oggi un paio di volte si è anche vista la Bahrain portarsi davanti per scortarlo. Io credo che sia ancora leggermente indietro, però sta bene, è comunque anche lui vicinissimo ai primissimi, quindi va comunque tenuto in considerazione. È chiaro che quest'anno è molto difficile fare previsioni, perché sicuramente quelli che arrivano primi sappiamo che stanno bene. Quelli che arrivano leggermente indietro non sai perché, non sai se non sono in forma, non sai se hanno bisogno semplicemente di qualche altro giorno, se hanno completamente sbagliato la preparazione, perché plausibilmente non è così difficile sbagliare la preparazione un anno come questo in cui la preparazione era una incognita incredibile. Quindi non possiamo sapere chi non sta andando benissimo perché non sta andando benissimo. È chiaro, stanno crescendo, adesso bisognerà capire piano piano. Questo Delfinato è molto interessante perché credo ci sia raramente stata una corsa così probante per gli uomini di classifica. Sono praticamente 5 giorni, il primo forse un po' meno, ma sono 5 giorni ad altissima intensità e consecutivi, sempre in salita, si superano ogni tanto anche i 2000 metri, è qualcosa di durissimo, ma è probabilmente qualcosa che servirà ai corridori realmente per capire pienamente a che punto sono.
Indubbiamente, e non a caso, praticamente tutti i protagonisti attesi del Tour de France l'hanno scelta come corsa di preparazione poi per la Grande Boucle. Tra i flop abbiamo già parlato di Chris Froome, che sicuramente non è nel suo momento migliore di condizione, però io direi che anche la Movistar è sicuramente la grande assenza di questa corsa. Chiaramente sono state fatte delle scelte a livello di organico, sono partiti Land e Carapaz, è stato dato maggiore spazio a Soler ed è arrivato Enric Mas. Nessuno dei due appena citati, né Valverde, sono riusciti a essere, non dico protagonisti, ma neanche a rimanere proprio nel gruppo di testa. Oggi il migliore, e anche ieri, è stato Mas, che è arrivato a 2 minuti e 18 da formulo, quindi più di 1 minuto e mezzo, insomma, dal gruppetto con Roglic. È una Movistar che chiaramente è di fronte a un cambio generazionale, però forse ancora meno di quanto ci si potesse aspettare in queste primissime uscite, chiaramente.
Sì, anche qui resta l'incognita di cui parlavamo prima, non sappiamo esattamente perché stiano andando così male. È effettivo ed è innegabile che comunque stanno andando veramente male. Anche perché quello che sorprende più di tutti forse non è tanto Mas, non è tanto Soler, nel senso che sono ottimi corridori, comunque hanno dimostrato di poter fare ottime cose, però magari ci può stare che abbiano avuto qualche problema, non siano ancora pronti del tutto. Sorprende Valverde, un Valverde così lontano dai big è francamente molto raro vederlo. Ed è veramente lontano. Oggi credo che abbia preso più di 5 minuti. Si è staccato comunque da un gruppo ancora abbastanza nutrito. Questo forse è più sorprendente rispetto agli altri due. Certo, non sappiamo, fra 2 settimane potrebbero stare anche molto meglio, perché comunque avere chilometri nelle gambe può essere molto importante, però stupisce comunque vederli così male, anche perché comunque due di loro andranno al tour. Magari Soler ci può anche stare, Soler verrà al giro, quindi comunque è una crescita diversa, una necessità diversa di essere in forma in questo momento. Certo è che Mas e Valverde preoccupano abbastanza, effettivamente, così come preoccupa Adam Yates, un altro che veramente è sempre in coda al gruppo, lotta come un leone quello che può, però comunque i risultati sono abbastanza scarni, le cose stanno andando abbastanza male. Ovvio, Higita preoccupa in maniera diversa, è caduto ieri, preoccupa per capire le sue condizioni realmente, ma anche lui ha un'ampia giustificazione. Rigoberto Urano un po' meno, andando a vedere i nomi che non sono andati benissimo. Però anche lui, Uran, è uno che ci ha abituato a improvvisamente a stare bene. Anche lui ha bisogno di chilometri, ha bisogno di macinare. Io aspetterei, insomma, per dare fuori dai giochi Uran.
Assolutamente sì, mentre ecco, vorrei concentrarmi un attimo su un corridore che ha ottenuto risultati molto altalenanti in questa ripresa di stagione, vale a dire Julian Alaphilippe, che alle Strade Bianche era un protagonista atteso, poi ha provato ad allungare con Van der Poel, ha forato in un tratto chiave ed è finito fuori dai primi 20. Alla Milano-Sanremo ha concluso secondo, battuto per un nulla da Van Aert dopo che aveva staccato il ciclocrossista belga sul poggio. Qui al Delfinato praticamente assente, anche in parte ingiustificato, perché comunque è vero che erano due tappe abbastanza dure le ultime due. La prima però era perfetta per lui e almeno in una di queste due mi sarei aspettato probabilmente di vedere il protagonista. Poi magari non in grado di lottare su tutti e 5 giorni con tutti arrivi in salita sostanzialmente. Però forse per il tipo di Alaphilippe che qualcuno si poteva aspettare di vedere al Tour de France di quest'anno dopo il risultato dell'anno scorso, un piccolo passo indietro?
Evidentemente sì, nel senso in questo momento lo vediamo decisamente un passo indietro. Bisogna dargli il beneficio del dubbio, secondo me, su un aspetto, ovvero che comunque passare dalle Strade Bianche e la Milano-Sanremo, due corse comunque non proprio montagnose, diciamo così, adesso a passare alle grandi montagne il fisico probabilmente ha anche bisogno di svilupparsi un attimino. Anche semplicemente pensando che magari si è preparato in un certo modo per quelle prime due corse, magari adesso fa un altro tipo di lavoro. È chiaro che è preoccupante perché la preoccupazione resta. D'altro canto, chissà che, insomma, l'anno scorso ha fatto qualcosa di eccezionale, di veramente inatteso. Non dico che il suo livello sia questo attuale, però magari l'esploè è stato l'anno scorso. Questo non bisogna neanche completamente escluderlo, perché a volte succede che un corridore trovi l'anno di grazia, con la condizione di grazia, però poi non riesca più a esprimersi a quel livello in un grande giro. Magari in tante altre situazioni l'ha già dimostrato, come dicevi l'altro giorno, a Milano-Sanremo. Può essere ancora tra i migliori, se non il migliore, però magari ci sono ancora situazioni che non può ritrovare quella condizione necessaria per trovare un grande giro. Non sarà semplice per lui, insomma.
Assolutamente non sarà semplice, vedremo con che condizioni riuscirà ad arrivare poi al Tour de France. Dalla Francia, dal Giro del Delfinato, mi sposterei adesso in Italia perché domani a Ferragosto, in una condizione particolarissima anche per il tipo di corsa che i corridori dovranno affrontare, il Lombardia. La start list chiaramente è importante, forse non a livello di quelle di altre edizioni perché abbiamo detto che tutti quelli che andranno al Tour de France, o buona parte insomma dei protagonisti attesi del Tour de France, hanno scelto il Giro del Delfinato. La concomitanza tra i due eventi non permetterà a chi partecipa al Giro del Delfinato di essere via del Lombardia. Direi un'ottima occasione per Vincenzo Nibali per cercare il Tris, ma la Trek Segafredo con Bauke Mollema ha due frecce importantissime al suo arco.
Sì, la Trek Segafredo ha chiaramente forse la squadra più interessante per certi versi, perché insomma ha due ex vincitori, ha una buona schiera di corridori in forma che possono rendere dura la corsa, possono cercare di farla esplodere, possono cercare in qualche modo di sovvertire quelli che attualmente sono i pronostici, perché è chiaro che insomma va stranissimo avere il campione uscente, un corridore che l'ha vinta 2 volte, però non sono i grandi favoriti di questa edizione in questo momento.
Diciamolo pure, allora il grande favorito, secondo quantomeno ci affidiamo ai bookmakers, ma non solo, è un ragazzino, si può dire ancora, del classe 2000 che sta dominando praticamente ogni corsa che sta facendo. Remco Evenepoel sarà davvero l'uomo da battere a Lombardia.
Allora, parte con lo statuto di uomo da battere, adesso bisognerà vedere in corsa cosa succede, però è chiaro che è l'uomo da battere, nel senso che ogni corsa, alza l'asticella fino adesso, e ogni corsa ha alzato l'asticella eppure l'ha superata e anche agevolmente. Questo è quello che impressiona ancora di più, perché sembra un po' Bubka come era tantissimi anni fa, che lui alzava l'asticella e la superava ampiamente e continuava a farlo, insomma, fino a quello straordinario record che poi è stato battuto solo pochi anni fa. Però l'esempio più clamoroso, nel senso che veramente lui ha vinto una corsa, magari quest'anno non nel primissimo piano, inizio stagione, e si diceva, vabbè, ma questa non è ancora una corsa di altissimo livello, gli altri non sono in forma, e adesso vediamo. Poi alla successiva corsa ha di nuovo ripetuto il successo in maniera netta, quindi poi la stagione si è interrotta, però intanto ha già vinto Vuelta a San Juan e Volta Valcarve, in maniera netta, entrambe le volte conquistando almeno una tappa, quindi già cominciava a impressionare. Al ritorno ha vinto la Vuelta a Burgos, anche qui, sì, ma lui era in Belgio, sì, ma lui si è potuto allenare, sì, ma insomma il livello degli altri ancora non lo sappiamo. Poi è arrivata al Giro di Polonia e ha fatto qualcosa di ancora più clamoroso, la corsa più dura, non tanto per il percorso, ma più dura semplicemente perché insomma il livello sembrava essere ancora più alto, e l'ha stradominata con un attacco incredibile, un attacco che a questi livelli non è così semplice vedere, soprattutto quando parte così il grande favorito, da solo così. Eppure ci è riuscito, e a questo punto naturalmente è difficile, insomma, pensare a un ragazzo del 2000, 25 gennaio 2000, veramente, insomma, si avvicina ai 21, ma insomma, solo per voler dire che è un po' più grande di 20, ne ha 20, ragazzi. E potrebbe, cioè, non entrare nella storia perché credo che Giovanni Gerbi fosse leggermente più giovane quando ha vinto il primo Giro di Lombardia, però stiamo parlando di oltre 100 anni fa. Sarebbe qualcosa di clamoroso per tutti, tranne se si chiama Remco Evenepoel, perché a questo punto bisogna dirlo che effettivamente può vincerlo.
Può vincere lui stesso, ne è consapevole, ha dichiarato anche con poca falsa modestia, forse, che è un po' colpa sua se tutti lo considerano favorito. Ha fatto qualcosa di straordinario davvero in tutte le corse a cui ha partecipato prima e dopo il lockdown in questa stagione. Un altro dei grandi nomi che saranno tenuti d'occhio è sicuramente Mathieu van der Poel, è per forza così per ogni corsa a cui partecipa. Andiamo a sentire che cosa pensa lui però del percorso di questa Lombardia e delle sue possibilità nella Monumento Lombarda.
Yeah, it's too hard for me. If you see the climbs there, yeah, a bit harder than here. The race is longer as well, so I think it's too hard.
Sì, penso che il percorso della Lombardia sia troppo duro per me. Se si guardano le salite, sono più difficili di quelle del Gran Piemonte. Inoltre, la corsa è più lunga. Penso che in generale sia troppo impegnativa per me. Dunque, Leonardo, per Van der Poel il percorso è troppo duro per le sue caratteristiche, lui cercherà soprattutto di fare esperienza. Gli crediamo?
Allora, sicuramente lui arriva per fare esperienza. La questione è ovvio che un corridore come lui, se sentì alla gamba a un certo punto, l'esperienza andrà a farsi benedire e proverà qualcosa. Questo è evidente, è ovvio che ci sono dei tratti molto impegnativi, dei tratti in cui forse è troppo duri per lui. Questo è difficile saperlo, anche perché è un corridore che corre anche in altre discipline in cui comunque la potenza, l'agilità e anche, insomma, la ripidità delle salite sono delle caratteristiche fondamentali che lui ha, sono delle caratteristiche che lui ha in cui fa la differenza in altre discipline. Quindi è vero, non sembra poterlo fare su strada, però non ci sono neanche salite lunghissime, quelle che comunque lui soffre, questo si sa ed è ampiamente logico viste le sue caratteristiche fisiche. Però una corsa come in Lombardia, secondo me, non è completamente da escludere. Ovvio, ha una forte concorrenza, abbiamo già detto alcuni nomi, ce ne sono anche tanti altri, però io non lo escluderei. Non lo escluderei anche per quello che ha mostrato qualche giorno fa. Nel senso che comunque è vero, la concorrenza era diversa, è vero, non era una salita così impossibile, però al Gran Piemonte ha dato una bella dimostrazione in salita. Si è gestito, che è un po' quello che poi vorrà fare a Lombardia, probabilmente gestirsi, capire cosa può fare, però se sente di avere la gamba per fare qualcosina in più, ci proverà. E non è da escludere che possa farlo. Oltretutto, con meno pressione, meno controllo, questo potrebbe essere un buon vantaggio anche per lui.
Sicuramente, anche se personalmente non escludo troppo l'ipotesi che una squadra come appunto la Trek Segafredo, che al di là di Mollema e Nibali si presenta via con corridori del calibro di Brambilla e Ciccone, proverà a far corsa dura sulle salite più impegnative anche per togliersi il rischio che qualche corridore veloce, ma forse un po' più in difficoltà sulle salite più impegnative, come proprio Van der Poel, possa rischiare di rimanere a tiro e quindi di beffare corridori invece come Nibali e Mollema, che si trovano molto a loro agio sulle pendenze più dure, ma che poi chiaramente in volata nei confronti del ciclocrossista sarebbero sicuramente in svantaggio, almeno sulla carta. Poi chiaramente bisogna sempre considerare che sarà una volata che arriverà dopo 230 km di corsa sostanzialmente, quindi sicuramente ogni pronostico andrà poi rivisto nel contesto. Tra gli altri corridori, quali possibili sorprese ci possiamo aspettare? Io mi prendo un nome che forse non è troppa sorpresa perché comunque ha già fatto vedere qualcosa di importante, ma secondo me Alexander Vlasov, può essere davvero la rivelazione di questo Lombardia. In una stana molto forte con Fuchslang può veramente, rompere le uova nel paniere agli avversari.
Sì, sicuramente sì, Vlasov è un ottimo nome, me l'hai un po' rubato, era quello che speravo di poter fare io. Adesso è ovvio, ce ne sono tanti altri, è chiaro che insomma Vlasov ha dimostrato molto in queste settimane, è iniziato bene la ripartenza, il bel successo poi insomma lassù sul Mont Ventoux è qualcosa di sorprendente, non, comunque insomma abbastanza inatteso, soprattutto per i nomi che si è lasciato dietro. Ora, se vogliamo andare veramente a cercare una sorpresa... Secondo me non si è visto molto finora, non è una sorpresa, nel senso che non è un nome che nessuno conosce. Per adesso non è sembrato stare benissimo in Polonia, però era andato bene al Sibiu. Quindi, se noi un corridore come Patrick Conrad in una squadra come la Bora, che avrà altre caratteristiche, secondo me può fare abbastanza bene. E un altro che io mi aspetto possa provare qualcosa è Alessandro De Marchi, che sta abbastanza bene, ci sta provando. È un corridore che sarà meno sorvegliato, ma è un corridore che non ha paura di provarci. Quindi secondo me potrebbe essere una pedina interessante per scardinare la corsa.
Sì, sicuramente abbiamo fatto tanti nomi, non abbiamo fatto ancora i nomi dei due corridori che sono arrivati nelle prime due posizioni al Gran Piemonte. George Bennett che ha vinto con una bella azione nel finale, anche prendendosi qualche rischio in discesa, ma il neozelandese ha dimostrato una volta di più di avere un'ottima gamba e sicuramente può essere uno degli outsider, quantomeno da considerare per la corsa. E Diego Ulissi che correrà insieme a Fabio Aru nella UAE Team Emirates e a sua volta ha già dimostrato di poter andare a lottare per il successo. Non è stato fortunatissimo finora, secondo al Gran Piemonte, secondo nella terza tappa del Giro di Polonia, in entrambi i casi beffato da qualcuno che era partito prima della sua volata. Possiamo credere davvero in Ulissi che insieme a Nibali forse è il nome migliore per l'Italia in questa Lombardia? Vedi altri nomi oltre a De Marchi effettivamente che possono davvero portare a casa un risultato importante per l'Italia?
Per l'Italia comunque abbiamo Moscon che è già arrivato terzo qualche anno fa, non sta malissimo, forse non sta neanche benissimo, sperava di stare meglio probabilmente in questo periodo della stagione perché c'erano delle corse molto adatte a lui. Io credo che comunque insomma, è un corridore che le caratteristiche, lo sappiamo tutti, per questo tipo di corse ce le ha. In una Ineos, forse senza realmente una punta perché Carapaz non sta benissimo dopo quanto è successo in Polonia, c'è Sosa che però insomma non è ancora comprovato a questi livelli, malgrado sia un ottimo corridore, ha già dimostrato in corse... Di discreta importanza di poter vincere, io credo che una Ineos che dovrebbe muoversi un po' più offensiva di altre volte, magari provando singolarmente ad attaccare Moscon, possa essere una pedina interessante. L'altro, ovviamente, comunque va tenuto sempre da considerazione anche Fabio Aru, che sta crescendo, non è ancora al suo miglior livello, è uno dei pochi del tour che non è al Giro del Delfinato, e qui perché Lombardia è una buona occasione per lui, quindi credo che comunque, secondo me, qualcosina proverà a fare.
Scorrendo la lista dei possibili protagonisti, aggiungerei poi tra i vari outsider, quantomeno da considerare, in una corsa che comunque sicuramente è aperta a diverse opzioni, anche Tim Wellens che nella ripartenza finora non ha dimostrato granché al Giro di Polonia, però ha ottenuto qualche piazzamento e su questo tipo di percorsi può sempre essere molto interessante. La Ineos che oltre al nostro Gianni Moscon si schiera sì, alla partenza con Carapaz e Gogan Hart, e attenzione anche alla Sunweb con Wilco Kelderman che a mio avviso su questo percorso può cercare una zampata soprattutto quest'anno in cui può essere davvero una delle sorprese più interessanti, ma appunto come detto sono tante le opzioni a cui si può guardare. Un altro argomento importante di questa settimana di ciclismo è sicuramente la questione del mondiale, perché la Svizzera ha vietato fondamentalmente gli eventi fino a fine settembre, compresi gli eventi sportivi, e quindi il mondiale 2020 UCI di ciclismo non si potrà svolgere a Martigny dal 20 al 27 settembre. La situazione è che l'UCI cercherà di svolgere l'evento nella stessa data in un'altra collocazione geografica, preferibilmente in Europa, preferibilmente appunto dal 20 al 27 settembre. Pensi che ci sarà qualche soluzione? I tempi sono molto stretti.
Allora, secondo me una soluzione la trovano, ma la trovano non dal 20 al 27. Secondo me il mondiale sarà un mondiale, un mini mondiale con non tutte le prove in programma. Quindi probabilmente salterà la contestata cronostafetta mista che già quasi nessuno voleva fare, figuriamoci adesso se insisteranno più di tanto per farla. Io temo che salteranno le categorie giovanili perché purtroppo, insomma, non sono quelle che attirano i randino, che attirano il pubblico. E potrebbe risolversi con solamente professionisti uomini e donne e basta. Secondo me correranno solo gli elite. Quindi 2, massimo 3, 4 giorni di corsa, non di più. Credo che in quel periodo qualcosa troveranno. L'Italia sembra avere qualche candidatura, sembra avere qualche candidatura interessante. Ci sono state sia delle smentite che delle conferme, che in questi casi significa che qualcosa effettivamente c'è, perché quando va così vuol dire che qualcosa c'è. D'altro lato non è così semplice. Io penso una soluzione la trovino da qualche parte, probabilmente in Europa comunque lo faranno e probabilmente in quel periodo, però non dal 20 al 27, molto più probabilmente dal 23 al 27 o qualcosa del genere. Ovviamente si spera di avere un mondiale per scalatori che permetta ai nostri, come Vincenzo Nibali, di giocarsi quello che vole di giocarsi il successo come volevano. Sarebbe veramente una beffa tremenda che dopo aver perso le Olimpiadi perdono anche il mondiale nello stesso anno, due obiettivi grandissimi che rischiano a questo punto di saltare, anche perché poi nel 2021 non credo che sposteranno tutti i mondiali, a quel punto il mondiale per scalatori salterebbe e sarebbe destinato a chissà quando.
Sì, esattamente. L'UCI comunque ha fatto capire che lavorerà proprio in direzione di garantire comunque un mondiale per scalatori, però certo sarebbe una grossa beffa poi per gli scalatori puri non avere l'edizione di quest'anno su un percorso adatto alle loro caratteristiche, anche perché molti avevano guardato all'appuntamento proprio anche nella decisione del programma da stilare, tra questi proprio Vincenzo Nibali, e chiaramente sapere all'ultimo momento di una cancellazione d'evento, di una modifica del percorso, sarebbe una beffa enorme per loro. Molto condivisibile, a mio avviso, il parere però di Diego Lissi sulla cancellazione dell'evento svizzero decisa dall'autorità locale all'arrivo del Gran Piemonte. Sentiamo Diego Lissi.
Penso che sia stato un miracolo comunque essere ripartiti, che l'intero, insomma, movimento sia ripartito. Questo era importante, è normale, insomma, che bisogna ancora lottare con questa situazione e tutto. Però, insomma, credo che essere qui e correre è già, insomma, tanto.
E dunque, giustamente, il corridore toscano Diego Lissi dice che è già un'ottima notizia aver avuto la possibilità di tornare a correre, e quindi il mondiale, in un certo senso, passa quasi in secondo piano, anche se chiaramente verranno cercate altre soluzioni. Da questo punto di vista, allora chiudiamo la puntata con il solito giochino del nome secco. Abbiamo parlato delle nostre sorprese possibili, insomma, però. Fammi un nome secco per il Lombardia, Leonardo.
È impossibile non farlo, Remco Evenepoel, è impossibile non farlo, è impossibile. Remco Evenepoel e basta.
Io credo nell'esperienza di Vincenzo Nibali, non è un nome molto più originale, onestamente, però credo molto nelle qualità del siciliano. E allora, amici radioascoltatori appassionati di ciclismo, per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Un ringraziamento e un augurio di buona serata da Davide Terranio e da Leonardo Ubrig Delfino, che ringrazio. L'augurio ovviamente è di proseguire una buona serata e di seguire il grande ciclismo sempre sui nostri canali. Buonasera, Leonardo.
Grazie, grazie Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.